Circolo Economy Dem, un'Europa più forte e unita, alla sala stampa della Camera dei Deputati. E benvenuti anche a quelli che ci stanno seguendo a distanza tramite la web TV della Camera. Il tema è uno di quei temi di viva attualità, a volte considerato per specialisti, ma secondo me, secondo noi, è un tema di cui devono avere consapevolezza i cittadini per essere appunto preparati e consapevoli anche delle scelte che potranno fare. Un'Europa più forte e unita a rafforzare la cooperazione e la mutua difesa per affrontare le sfide globali. Ci sono dei termini veramente importanti di questa politica estera e di sicurezza comune dell'Unione e della politica di sicurezza e difesa. Si tratta di una politica che ha natura intergovernativa, di una forma di cooperazione intergovernativa nata con il Trattato di Maastricht nel 92, che poi si è sviluppata progressivamente e ha acquisito nuovi strumenti. La politica intergovernativa vede un ruolo di protagonista degli Stati e di due istituzioni importanti che sono il Consiglio Europeo e il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea. La politica ha visto una forte evoluzione negli ultimi anni in funzione delle nuove sfide globali e ha visto aggiungersi anche nuovi strumenti. Mi piace inquadrarla all'interno dei trattati, avendo io una preparazione da giurista, e quindi inserirla all'interno degli obiettivi e dei valori dell'articolo 3 del Trattato sull'Unione Europea, che mette la pace quale obiettivo primario e quale valore dell'Unione Europea. Quasi fosse appunto un'interpretazione assiologica e sistematica di tutte le politiche alla luce di questi valori e di questi obiettivi fondamentali dell'articolo 3, quindi non da considerarla come appunto una politica isolata, ma una forma di attuazione del valore della pace e degli obiettivi dell'Unione tutta intera. Dicevo, questa politica è una politica importante che ha visto acquisire nuovi strumenti negli ultimi anni, che riguardano delle forme anche di cooperazione più stretta e delle forme di cooperazione anche flessibile tra gli Stati. In particolare penso a quell'istituto che è la cooperazione strutturata permanente in materia di difesa, chiamata anche con l'acronimo PESCO, che vede una serie di progetti volti a razionalizzare le risorse, gli strumenti, i materiali, gli armamenti, tutte quelle conoscenze, quel know-how anche tecnologico che gli Stati a volte duplicano tra di loro senza un criterio di efficienza, e che ha visto anche una razionalizzazione delle spese attraverso un controllo semestrale tramite il meccanismo CAD delle spese della difesa e l'istituzione di un'Agenzia Europea per la Difesa. Questi sono gli sviluppi più recenti che dopo il Trattato di Lisbona sono stati possibili e danno delle potenzialità nuove. Senza entrare insomma nel merito di questi strumenti, ma rendono una posizione ottimista verso l'evoluzione del processo di integrazione, no? Quindi senza dare un giudizio insomma di valore, ma con un'attenzione a quello che sono le novità che possono migliorare in prospettiva un percorso evolutivo dell'Unione Europea che per tappe successive ha acquisito sempre nuovi strumenti, nuove potenzialità per uno sviluppo comune, una forma di integrazione sempre più forte anche in questi settori più deboli che sono quelli della cooperazione intergovernativa. Ci sono nuove sfide su cui non entrerò, magari ne parleranno meglio i relatori, che riguardano l'assetto istituzionale, la regola dell'unanimità nelle decisioni nel Consiglio per quanto riguarda gli aspetti della difesa, una maggiore democratizzazione di queste decisioni, maggiore conoscenza anche da parte dei cittadini, perché il Consiglio Europeo è un'istituzione abbastanza distante che non vede appunto forme di partecipazione forte se non mediante una conoscenza successiva delle conclusioni dei vari Consigli Europei. Quindi l'occasione di oggi mi sembra anche un bel momento per far partecipare una platea un po' più vasta anche a questi aspetti. E quindi in prospettiva mi sembra che ci sia necessità, ecco, di approfondire il dibattito, ma non voglio togliere molto spazio ai relatori, quindi ascolterò con interesse tutto quello che emergerà anche dalle loro relazioni. E quindi ringrazio dell'invito a moderare questo incontro e do subito la parola per un saluto al segretario Andrea Cucci del Circolo Economy Dem. Grazie.
Grazie a tutti, grazie di essere venuti qui davvero di cuore, scusate per il ritardo, e la più grande soddisfazione di un segretario di circolo politico è proprio quella di vedere persone fare cose, quindi vedere donne, vedere uomini, persone giovani impegnarsi su temi complessi fino a portarli in una sede istituzionale come questa. E oggi parliamo di Europa, oggi mettiamo sul tavolo le nostre riflessioni, mettiamo sul tavolo la nostra visione del mondo che sarà dopo le elezioni dell'8 e del 9 giugno. Io sono Andrea Cucino, mi sono presentato, sono il segretario del Circolo Economidermo e se immagino l'Europa che sarà, mi auguro, governata da forze moderate, vedo certamente un'Europa, come dice il nostro manifesto, più forte e più unita. Io vorrei un'Europa identica a quella che si è vista nell'Eurovision Song Contest, dove paesi differenti, con culture e pensieri differenti, si sono unite per celebrare la vittoria del cantante svizzero Nemo con la sua canzone The God. Per chi non l'avesse ascoltata la canzone, per chi non avesse letto il testo, The God è un grande messaggio di libertà che ha unito tutto il continente. Quindi mi ha colpito talmente tanto il risultato dell'Eurosong che personalmente sono convinto che l'Europa è pronta per questo passo, è pronta per essere veramente un continente davvero unito, forte e inclusivo. Dobbiamo però partecipare in modo attivo a questo cambiamento, dobbiamo renderci protagonisti di questo cambiamento perché soltanto insieme possiamo creare un continente veramente forte e unito. Quindi uniti nelle diversità. Io immagino un'Europa che riprenda il proprio ruolo sullo scenario internazionale, un'Europa che rimetta al centro i valori, ma soprattutto un'Europa, e me lo auguro tantissimo, che riesca davvero a sconfiggere forse il più grande dei mali di questo tempo, che è l'indifferenza. Non vi rubo altro tempo, concludo qui, grazie.
Ringraziamo il segretario Andrea Cucci per il suo bell'intervento anche rivolto ai giovani e alle attività anche più belle, il contest musicale, insomma, ricreativo e di vita, insomma, attiva anche delle giovani generazioni. E do la parola all'onorevole Fabio Porta per il suo intervento. Grazie.
Sì, grazie. Allora, grazie Daniela, grazie alla professoressa Marrano, alla professoressa Vecchio, Andrea e a tutti gli amici del circolo Economidem, giusto? Che sono contento di ospitare con questa iniziativa qui in Parlamento, anche se non è la prima volta, abbiamo avuto altre interlocuzioni con Gianni Lattanzio che saluto e sono quindi molto, molto lieto di essere io a darvi il benvenuto nella Casa degli Italiani, nel Parlamento, nella Camera dei Deputati e di farlo in particolare con riferimento a questa iniziativa di oggi, perché si inserisce in un dibattito e anche in una discussione di tipo elettorale che ovviamente prelude al voto del 9 giugno. Però se ci guardiamo intorno vediamo che ancora una volta purtroppo questa discussione, questo dibattito tutto sommato è molto, molto lontana dai contenuti reali, alcuni venivano proprio accennati e credo che verranno anche sviluppati nel corso di questa discussione, dei contenuti reali, dalle sfide reali che l'Unione Europea ha davanti e che questa elezione così importante dovrebbe affrontare con i partiti e con i singoli candidati. La discussione, i sondaggi, lo stesso dibattito politico alla fine sembra più orientato o condizionato da fattori di politica interna che non da questa riflessione. E per questo l'iniziativa di oggi è meritevole, per questo il lavoro che voi fate è molto importante. Io credo che se questi nuclei, questi circoli, queste esperienze riuscissero veramente a moltiplicarsi, a contagiare altre iniziative, altre esperienze simili, forse si riuscirebbe non solo a dare all'Europa e al dibattito sull'Europa un contenuto che purtroppo spesso non ha, ma anche alla politica e alla partecipazione politica degli strumenti maggiori. Quello che abbiamo di fronte è uno scenario, e anch'io mi limito soltanto a alcune considerazioni di sfondo, non entro nel tema, non farò un intervento, ma insomma è uno scenario che invece si preannuncia assolutamente interessante e per certi versi anche decisivo, no? Parlo dello scenario che è il prossimo Parlamento europeo, la prossima Commissione europea affronterà. Voi avete messo al centro di questa iniziativa due termini chiave, la cooperazione e la mutua difesa, che saranno probabilmente due termini intorno ai quali, a seconda come saranno declinati dalle forze poi in particolare che prevarranno e che quindi avranno anche la responsabilità di gestire non solo il Parlamento e le attività parlamentari, le commissioni, ma anche la Commissione, ovviamente avranno potranno essere declinati in un senso o in un altro. La questione intanto gli assetti e la funzionalità dei meccanismi europei, no? Rispetto alla quale si parla molto, ma che ancora diciamo sono a metà del guado tra chi vorrebbe un'Europa più unita ma anche più determinata, più decisa nell'assumere alcune iniziative e chi invece si ostina ancora a far prevalere gli interessi nazionali e quindi una sorta di veto di fatto in tutto ciò che riguarda questioni che a volte sono divisive anche tra i singoli governi. E poi ci sono i singoli temi. Ovviamente il tema del convegno di oggi fa riferimento in particolare a un tema centrale, che è quello della mutua difesa, che anche qui però, come diceva nella sua introduzione Daniela, andrebbe coniugato o comunque associato al tema della pace, perché la difesa, la mutua difesa, la difesa di una sovranità europea, non dei singoli stati, e quindi dei principi, dei valori, della libertà, della democrazia, della tolleranza, che sono alla base dell'Unione Europea, andrebbero declinati ovviamente con una forza europea comune che diventa e deve diventare essenzialmente una forza di pace, di stabilità, non soltanto nella regione europea ma a livello internazionale. Le sfide poi sono molte altre, no? Io arrivo adesso da un lungo viaggio dall'America Latina, c'è sempre molta attesa ma poche risposte da parte dell'Unione Europea, non soltanto rispetto a determinati accordi, no? Mi riferisco soltanto come esempio all'accordo Unione Europea-Mercosur, che aspetta da troppi anni, da più di 18 anni, una sua approvazione, anche in questo caso per dei veti, per degli egoismi, per delle miopie che esistono da entrambi i lati, che però ci dovrebbe portare a capire che non soltanto tra Unione Europea e Mercosur, tra Europa e America Latina c'è un comune spazio di mercato in questo caso, ma c'è soprattutto una comune cultura che possiamo anche definire di pace, di solidarietà, di democrazia, perché poi siamo due aree del mondo sostanzialmente pacifiche e naturalmente mirate ad una forte cooperazione. L'Unione Europea oggi ha dimostrato, e concludo con prima normativa al mondo sull'intelligenza artificiale che, nonostante tutti i suoi limiti, nonostante tutte le sue contraddizioni, rimane un faro anche a livello internazionale, anche al di là del nostro continente, per affrontare le sfide del futuro. La normativa che oggi è stata approvata coniuga, come credo che sia giusto fare, l'innovazione tecnologica che noi dobbiamo sostenere, seguire e supportare, alla protezione dei consumatori, alla protezione quindi dei diritti dell'uomo, della persona che non può essere sottomessa a dinamiche come quella di una, diciamo, intelligenza artificiale perversa, il che non vuol dire però che l'intelligenza artificiale non può essere un fattore, un elemento di crescita, di sviluppo e anche di soluzione di problemi o di situazioni sicuramente molto, molto, molto complesse che ci troviamo ad affrontare in tutti gli ambiti. Quindi un esempio odierno di cosa l'Europa può fare, di come l'Europa può essere non soltanto un riferimento ideale, ma anche un riferimento concreto per sfide contemporanee, non soltanto quindi la pace o la lotta contro la guerra, ma anche l'innovazione tecnologica e la convivenza, diciamo, civile tra i popoli alla luce di una nuova tendenza, di una nuova dinamica. Io mi fermo qui, vi ascolto per qualche minuto, poi mi scuso, ma in contemporanea oggi abbiamo diversi eventi, per fortuna tutti in chiave europea, il che vuol dire che poi la discussione, la sensibilità esiste anche al di fuori di queste istituzioni. Quindi grazie e buon lavoro, e scusatemi se andrò via prima di aver sentito tutti i vostri interventi.
Ringrazio l'onorevole Fabio Porta per il suo intervento molto ampio e che ha toccato dei punti strategici. Intanto saluto Giancarlo Salvoldi, che è stato deputato qualche anno fa qui alla Camera e che ci fa il piacere di unirsi a questo dibattito, a questo incontro. E quindi mi è piaciuto molto questo discorso della cooperazione, perché in effetti l'azione esterna dell'Unione Europea raggruppa non solo la politica estera, ma anche la politica commerciale e la cooperazione con i paesi terzi. Quindi in questo servizio europeo di azione esterna ci sono questi settori interconnessi. Quindi, approfondendo e ribadendo questo richiamo, non considerare le politiche come compartimenti stagni, ma tutte interconnesse nell'Unione Europea, c'è un forte legame tra la politica commerciale, la politica estera, l'aiuto ai paesi terzi, ai paesi in via di sviluppo, quindi è molto importante considerarli in termini collegati, così come è molto importante considerare innovazione tecnologica per usi pacifici e per usi bellici in questo uso duale delle tecnologie. La ricerca e lo sviluppo tecnologico che fa dell'Unione Europea un blocco competitivo a livello mondiale viene utilizzata sia per mettere a punto il drone che può fare un controllo del territorio a livello di lotta contro i cambiamenti climatici, sia lo stesso drone con la stessa tecnologia che può aiutare negli scenari di guerra a controllare o per missioni di pace. Quindi anche qui ragionare in maniera ampia ed elastica su questi temi. E poi c'è un concetto che mi è venuto in mente mentre ascoltavo le tue parole, Fabio, è questo che l'Unione Europea ribadisce di autonomia strategica, no? Che mette in tutti i suoi documenti programmatici. Ma che cos'è questa autonomia strategica dell'Unione? È una strategia dell'Unione per le sfide globali, ma è anche un'autonomia. Da chi? Da che cosa? Visto che siamo comunque in un sistema multilaterale che si rifà all'appartenenza comune alla NATO, è ben noto che gli Stati Uniti si sono ritirati da tutta una serie di scenari di guerra, quindi lasciando maggiore responsabilità all'Unione Europea di gestire i suoi confini più prossimi. Questo che cosa significa per l'Europa? Lo chiedo anche a voi. Ma nel frattempo mi fermo qui perché non voglio rubare spazio agli altri relatori e do la parola a Gianni Lattanzio, e forse vuol portarci il saluto di alcuni onorevoli che non hanno potuto intervenire oggi.
Gianni, mettiti qui, io devo andare via.
Semplicemente sul volantino c'erano
Sento Gianni,
parlamentari poi. Che poi non sono presenti e che sono Cristiano Di Sanzo, l'onorevole Di Sanzo, che è detto all'estero per un'onorevole volta, la vicepresidente della commissione esteri di Acquasta Verde. Ecco, sono entrambi, purtroppo oggi non potevano essere loro per impegni sopraggiunti, di Acquasta Verde, missione istituzionale di Tbilisi, e l'onorevole Di Sanzo, missione della sua terra, cioè, impegnato nella sua terra di origine, però ci teneva, ho sentito prima, a parteciparvi attraverso me, cioè saluti la sua attenzione a questi temi, anche in un contesto globale che l'Europa è chiamata ad avere un ruolo importante. Ecco, il prossimo Parlamento sarà decisivo per lo scenario futuro dell'Unione Europea. E credo che il lavoro che state facendo, voi che stiamo facendo in un certo senso, è anche importante anche per portare la voce della società civile che si ritrova in un circolo, ampio, in un circolo che raggruppa persone che pensano all'economia, alle istituzioni, eccetera, portata anche all'interno del Parlamento, con una visione un po' più laica, meno politica. E questo credo che sia fondamentale, il messaggio di ringraziamento che vi porto anche da parte dei colleghi dell'onorevole Porta, ringraziando l'onorevole Porta in prima persona, e anche l'onorevole Graziano, il capogruppo, il nostro capogruppo in commissione difesa, che mi ha pregato anche lui di portare i saluti per le vostre attività e gli auguri di buon lavoro.
Grazie Gianni, e salutiamo allora l'onorevole Fabio Porta, che deve lasciarci per concomitanti impegni istituzionali. Do la parola subito al dottor Davide Sabatelli, vice segretario Economitem. Grazie.
Grazie mille. Abbiamo il dovere di essere uniti per un'Europa più forte e sicura. Mi presento. Sono Davide Sabatelli, sono dottore in scienze politiche e relazioni internazionali e attualmente sono laureando in istituzioni sovranazionali. Poiché l'Europa trova la sua forza nell'unità, nella collaborazione e nel dialogo, ci tenevo a ringraziare tutti voi per essere venuti ad ascoltare le nostre riflessioni su questo argomento di fondamentale importanza. Oggi ho l'onore di fare da portavoce per il mio circolo di partito e di condividere con voi un pensiero che reputo fondamentale per la nostra comunità europea, ovvero l'importanza della difesa comune. Le elezioni del Parlamento europeo sono alle porte e per questo motivo reputiamo che sia importantissimo in questo momento rilanciare il discorso sull'integrazione europea. A causa di ciò che sta accadendo sul piano internazionale si sente sempre più spesso parlare di questa difesa comune. Non è un argomento nuovo, si parlò per la prima volta di questo argomento nello specifico con la CED. La causa scatenante in quel periodo fu l'invasione della Corea del Sud da parte della Corea del Nord. Adesso ovviamente lo scenario internazionale è diverso, però possiamo notare che ci sono delle similitudini. Infatti l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e poi gli scontri attualmente che stanno cominciando e continuando tra Israele e Palestina hanno portato a ritirare fuori questo argomento. Le conclusioni sono molto simili a quelle che sono avvenute in passato. Per questo motivo gli effetti che si sono prodotti sono quelli di accelerare gli sforzi per rafforzare la PSDC, che sarebbe la politica di sicurezza e difesa comune europea. La mia idea, condivisa con gli altri membri del mio circolo, è che dobbiamo essere pronti a collaborare, a condividere risorse e a coordinare le nostre azioni per proteggere non solo i nostri confini, ma anche i nostri valori, la democrazia, la libertà e lo Stato di diritto. Rafforzare l'Europa è un argomento vasto, comprende molti argomenti, non solo quello della difesa di cui sto parlando io. Per questo ci sarebbero stati altri esperti, ci sono, c'è Tiziana, che ci daranno la loro opinione su questo argomento e condivideranno con noi le loro riflessioni. Il mio obiettivo oggi non è solo quello di parlare di questo, ma è di far riflettere sull'importanza di avere dei rappresentanti adeguati, competenti e pro-Europa, che dovrebbe essere banale ma a quanto pare non lo è, al nostro Parlamento europeo. Perché? Perché l'Unione Europea è il teatro dove i nostri parlamentari hanno la possibilità di prendere decisioni allo scopo di tutelare i nostri interessi e i nostri diritti a livello internazionale. Perciò necessitiamo di avere una rappresentanza aperta al dialogo. Per farlo dobbiamo far passare tra gli italiani il messaggio che votare a queste elezioni è un dovere a cui non abbiamo assolutamente la possibilità di sottrarci. Esponenti di altri partiti politici infatti mettono in secondo piano la discussione europea, ma noi pensiamo che sia fondamentale per costruire un futuro più sicuro per tutti i cittadini europei e anche per aumentare il nostro peso come collettività sul piano internazionale. Arrivo alla mia conclusione, in cui vi invito a riflettere sulle mie parole e a unirvi a me nell'impegno di sostenere i nostri candidati, perché insieme possiamo superare qualsiasi ostacolo e realizzare grandi cose. Come Unione Europea siamo una comunità di individui determinati, forti e uniti, e il nostro impegno oggi sia il fondamento per un futuro più luminoso e prospero per tutti noi. Grazie mille.
Grazie.
Grazie al dottor Davide Sabatelli per il suo appassionato discorso e entusiasta partecipazione, invito alla partecipazione che è un invito che condivido pienamente e che mi vede anche dal mio punto di vista partecipe nell'esortare anche i miei studenti all'Università di Salerno a partecipare. Molti di loro sono giovanissimi e voteranno per la prima volta quest'anno al Parlamento Europeo. È una consapevolezza di una cittadinanza comune che è un vero arricchimento, un valore, un'opportunità, oltre che un dovere di partecipazione. Ma che cos'è questa sicurezza che ci sta tanto a cuore? La sicurezza è un termine anche ambiguo che ciascuno declina a modo suo. Per qualcuno può voler dire appunto una forma di difesa, di paura, per qualcuno un'opportunità appunto di realizzare quello che è la sua personalità in un contesto che è appunto quello dell'Unione Europea, che ha creato uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Libertà, virgola, sicurezza e giustizia, cioè le libertà si esercitano nelle condizioni anche di sicurezza e di giustizia, dove ci sono anche delle garanzie degli organi giurisdizionali che facciano rispettare, delle frontiere che siano controllate, ma nell'ambito del quale queste libertà possono esplicarsi pienamente per tutti i cittadini europei. E allora do volentieri la parola a Tiziana Vecchio, giornalista e esperta di relazioni internazionali, per il suo intervento. Grazie.
Grazie, è per me veramente un piacere, ma anche un onore essere qui oggi con voi. Siamo molto contenti di avere una percentuale alta di giovani in questa sala. Aggiungo, sono consigliere del Circolo Econ-Idem, che sostengo veramente convinta da diversi anni, e ho avuto, diciamo, l'opportunità tuttora, insomma, di frequentare i palazzi delle istituzioni europee, la Commissione, il Consiglio e quello dell'ONU, il Palazzo dell'ONU a Ginevra. E farò un intervento, diciamo, un po' più tecnico di quelli che mi hanno preceduta, e quindi con alcune date, numeri, eccetera, ma in modo anche che tutti voi possiate poi verificare, insomma, naturalmente sul web c'è tutto, le cose di cui stiamo parlando. Però il messaggio che vi si può trasmettere è assolutamente in linea con quello di chi ha parlato fino adesso, dei miei colleghi di questa sera, ossia non possiamo mettere da parte i valori che caratterizzano l'Unione Europea, neanche nel caso in cui ci fosse un'effettiva necessità di rafforzare la difesa comune. Però porto due aspetti in particolare oggi alla vostra attenzione, due temi. Allora, il primo, l'Unione Europea nel costruire la sua futura difesa comune non può prescindere da quello che gli viene riconosciuto, cioè di essere comunque un faro di civiltà nel mondo. Non può quindi non considerare l'obiettivo superiore di un mondo libero dalle armi nucleari e dalla minaccia che queste rappresentano. E il ruolo dell'Italia, parlerò un intervento in più momenti. L'Italia sostiene ufficialmente l'obiettivo di un mondo libero dalle armi nucleari. L'Italia ha ratificato il Trattato di non proliferazione nel 1975, così come anche gli altri partner europei, e E questo trattato si basa su tre pilastri: l'impegno dell'efficacia nucleare, la non proliferazione e il controllo che la tecnologia nucleare non sia, quella dell'energia, diciamo, non sia utilizzata a fini militari, ne parlavamo prima di quelle cose. Un evento importante in questo panorama è rappresentato dall'approvazione nel 2017 dalle Nazioni Unite del Trattato per la proibizione delle armi nucleari. Questo è il primo strumento vincolante che vieta lo sviluppo, la sperimentazione, la produzione, lo stoccaggio, l'uso e la minaccia di uso delle armi nucleari. Il 22 gennaio del 2021 il Trattato per la proibizione delle armi nucleari è entrato in vigore e è stato ratificato ad oggi da 70 paesi, tra questi tre membri dell'Unione Europea, l'Austria, l'Irlanda e Malta. Inoltre alla conferenza dell'ultima conferenza delle parti nel dicembre del 2023 ne hanno preso parte come osservatori la Germania, la Svezia e la Finlandia. L'Italia non è ancora aderito, ma è in corso una vasta campagna civile a sostegno della visione dell'Italia al trattato sulla proibizione delle armi nucleari. Perché è così importante? Cosa lo caratterizza? Parlavamo di sicurezza. L'elemento centrale della sicurezza per questo trattato è la tutela della vita e della dignità di tutte le persone, quindi non solo gli stati, il punto di questo trattato, ma l'intera umanità. Come a tutti noto, un paese dell'UE, la Francia, possiede proprie armi nucleari. Faccio una domanda provocatoria. Cosa accadrebbe se nell'ambito della messa in comune delle capacità militari la Francia offrisse il proprio cappello nucleare a tutti gli stati membri dell'Unione Europea? Ecco, ciò andrebbe contro il trattato di non proliferazione e contro il trattato per la proibizione delle armi nucleari. Oggi non parlerò dei rapporti con la NATO nel mio intervento, però così c'è tempo per le domande per il dibattito, ne possiamo naturalmente parlare. E il Consiglio dell'UE ha preso un'importante decisione il 20 marzo 2023 in ambito della PESC, proprio sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori. Questa non può essere messa nel cassetto in nessun caso. Anzi, direi che superare proprio a partire dall'Europa l'illusione di sicurezza che celata nella teoria della deterrenza nucleare significa anche evitare che si creino squilibri politici all'interno dell'UE tra chi ha le armi nucleari e chi non ha, e significa evitare in definitiva che si riproduca la dipendenza da superpotenze militari. Per le ragioni di più esposto, credo proprio che le armi nucleari vanno tenute fuori dalla difesa comune. Lo sappiamo, esse non sono armi di difesa, sono armi di distruzione di massa. Infine, rispondere a un ipotetico attacco da parte di una potenza nucleare con armi atomiche porterebbe alla mutua assicurata distruzione. Sarebbe quindi mezzo folle nell'evocativo significato dell'acronimo. Passo al secondo punto. Dovremmo assicurarci che il nuovo pilastro dell'Unione, la difesa, sia costruito nel rispetto dei criteri di sussidiarietà, proporzionalità, solidarietà. Dovremmo assicurarci che gli interventi concreti rispettino le condizioni di efficacia, efficienza ed economicità. I cittadini italiani, soprattutto, sono già abbastanza provati da ripetute crisi economiche, da tagli ai servizi sociali primari. Quindi occorrerà spiegare tutto bene perché occorre investire nella difesa e rassicurarvi che tali investimenti saranno fatti nell'interesse comune e non in quello della potente lobby europea, italiana, dell'industria militare. A che punto è l'Unione Europea? Ecco, soprattutto, poiché i trattati non prevedono la competenza delle istituzioni europee di difesa, abbiamo detto la collaborazione adesso di tipo intergovernativo, la Commissione Europea sta agendo sulla base delle competenze della politica industriale. E quindi i suoi interventi, i suoi strumenti sono completamente poi a favore dell'industria della difesa. Il 21 aprile del 2021 è entrato in vigore il Fondo Europeo per la Difesa, che dispone di 8 miliardi di euro, soprattutto da investire in ricerca e sviluppo. Il 18 ottobre 2023 è entrato in vigore l'EDIRPA, è un regolamento che consente agli Stati membri, tramite appalti comuni, di acquistare congiuntamente prodotti per la difesa. Made in Europe è uno strumento mutuato da quello messo in piedi velocemente per consentire l'acquisto dei vaccini. È molto simile. Ma il momento importante è stato il Consiglio Europeo del 21 e 22 marzo 2024, nel quale i capi di Stato e di Governo dell'UE hanno convenuto un aumento sostanziale della spesa per la difesa degli Stati un aumento di 71 miliardi di euro entro il prossimo anno. All'inizio di maggio la Banca Europea per gli Investimenti, la BEI, Banca di Stato, ha lanciato un piano di finanziamenti della difesa dell'UE di 4,5 miliardi di euro, a sostegno, diciamo, raccogliere questi fondi saranno messi anche degli euro bonds. Si tratta di un evento molto significativo, in quanto fino adesso i finanziamenti della BEI sono stati destinati alle infrastrutture energetiche, incluse energie pulite, alle reti di trasporto e a quelli digitali. Vi ho dato, penso, molti elementi di approfondimento e di riflessione. E concludo con una considerazione sul ruolo dell'Italia. La politica estera italiana si è sempre caratterizzata per il suo contributo alla prevenzione dei conflitti e per il suo impegno nei fora internazionali per la risoluzione dei conflitti. In ottemperanza all'articolo 11 della nostra Costituzione, che pone la pace tra le fondamenta della nostra Repubblica. E questo è il tratto distintivo che, a mio avviso, potrà costituire il nostro maggior contributo valoriale alla futura difesa comune europea. Grazie per l'attenzione.
Grazie alla dottoressa Tiziana Vecchio, tantissimi stimoli anche da questa relazione che mi fanno venire in mente, ecco, come da internazionalista europeista le categorie tradizionali stanno un po' mutando, no? Cioè quella di sicurezza, anche quella di guerra, non è più la guerra tradizionale combattuta con gli armamenti, con i carri armati, c'è anche la guerra cibernetica, personalmente mi sono occupata di questo cyberspazio a livello giuridico. Capire, è molto difficile le responsabilità e l'attribuzione di un attacco informatico, ma sono questi anche i nuovi strumenti di guerra e di conflitto. La tecnologia è appassionante ed è appunto utilizzabile per vari scopi. I trattati sono stati modificati a varie riprese, mi veniva in mente quando parlavi tu dell'industria e l'Unione Europea si prefiggeva in passato di rafforzare le basi tecnologiche della sua industria. Oggi sono cambiati i termini del trattato, non è più rafforzare le basi tecnologiche dell'industria, ma rafforzare le basi tecnologiche dell'Unione, perché non c'è solo un'ottica mercantilistica, la tecnologia serve anche a scopo medico, serve a scopo pacifico, a scopo di tutela ambientale, non soltanto di produttività e del mercato, dell'industria e del profitto. Quindi c'è un'evoluzione che la stessa Unione Europea ha avuto verso questa Europa dei valori, che non è soltanto mercato, non è soltanto business, non è soltanto economia, nonostante appunto vengano destinate numerose risorse adesso alla difesa e agli armamenti. In questo strumento che è l'European Peace Facility, lo strumento europeo per la pace, che un professore questa mattina a un incontro con gli studenti, a un maestro di diritto internazionale, ha detto avrebbe dovuto chiamarsi no European Peace Facility, ma European War Facility, perché serve a finanziare gli armamenti che poi vanno anche, insomma. Era una sua ottica un po' critica rispetto a questa terminologia, perché chiamare di pace uno strumento che poi serve a comprare armamenti che vengono inviati? Questa è una posizione, insomma, sua personale, però fa un po' riflettere, ecco. Ma in quest'ottica che ruolo può avere la diplomazia, visto che siamo con dei conflitti che non si riescono a risolvere? Cioè l'Italia notoriamente ha avuto dei politici in passato in grado di essere anche dei bravi diplomatici, quindi le persone sono importanti in questa capacità di dialogare e di costruire delle relazioni anche con persone di culture diverse, di paesi diversi, quindi non so, aprire forse un dibattito su questo, se ritenete di avere altri stimoli, altri spunti su cui riflettere. Ringrazio tutti quelli che sono intervenuti finora e do la parola adesso a chi intende intervenire. Grazie.
Non siate timidi, potete dire quello che desiderate.
Accendere sì, il microfono.
C'è l'attenzio nella migliore per la giacchetta, come si dice. No, una domanda, sono giornalista, credo che sia niente. In realtà una domanda articolata, poi anche questa può essere uno stimolo per una, come dire, svolgimento di vostre considerazioni. Bene. Allora, autonomia strategica dell'Unione Europea. Quanta autonomia strategica dell'Unione Europea ha, parentesi,
io faccio il pierino, è la colpa di Aldanzi. Quanto autonomia strategica dell'Unione Europea c'è nell'autonomia strategica francese? Campagna elettorale, vabbè, tutti fanno i propri conti, molti fanno i vari, come si dice a Roma, si parla di tante cose, molti temi importanti diciamo, vengono messi un po' troppo scottanti e un po' da una parte, no? C'è però questo, come si dice, questo elefante nella cristalleria, passatemi l'immagine, è il rapporto con la Cina, l'Europa. È un'Europa, sono più Europe, c'è un hub cinese a Budapest, ce n'è un altro in Francia e uno magari, non lo so, in Spagna, costruiremo macchine cinesi. E per tornare un attimo alla Francia, sì, vabbè, la Force de Frappe, De Gaulle, dei tempi passati, ma insomma, per fare un po' i conti anche come dire, con la realpolitik, qualora dovesse essere, adesso non sappiamo, anche perché poi ci saranno le elezioni in Europa, ma ce ne saranno altre in America, che saranno probabilmente molto più dirompenti di quelle non funestate da certe derive sovraniste in Italia. E perché non svolgete cortesemente alcune vie, insomma, vi esorto a svolgere alcune considerazioni a riguardo? E che si fa? Insomma, fino adesso abbiamo visto che ci sono delle politiche aggressive da parte di potenze autocratiche, no? Che sono questo perché c'hanno anche l'atomica, se no adesso starebbero le pezze sul sedere, diciamo, dal punto di vista, no? Della guerra cinetica convenzionale, ecco per capirci. Ce ne sono altre che sopravvivono anche in virtù di una bomba atomica. Ce ne sono state altre in passato che sono state flemmatizzate, sono riuscite in Sudafrica, per esempio, no? È riuscita a sopravvivere, ma è un altro mondo. E adesso. Cioè, avete parlato di una potenza, è una potenza nucleare su 37, insomma, alla fine. Ecco, ho lanciato il sasso in piccionaria, così sarà contento Lattanzi.
Non so chi vuole intervenire.
Si raccolgono le domande e poi intervenite oppure uno dopo?
Credo che sia un dibattito, quindi ciascuno può rispondere.
No, non intendevo rispondere alla domanda posta dal giornalista perché non ho assolutamente le competenze per farlo, però ringrazio moltissimo i relatori di questo pomeriggio e in particolare la dottoressa Marrani ha posto una domanda molto interessante, no? Come si sviluppa la diplomazia oggi che il mondo è cambiato e volevo porre la vostra riflessione perché mi è venuto in mente che forse oggi bisogna proprio tutti quanti noi cittadini assumerci anche questa responsabilità di diventare protagonisti della nostra comunità e costruire proprio delle reti fra cittadini, ognuno nel proprio posto di lavoro, nel proprio ruolo anche, quindi diciamo ognuno poi ha il suo di competenza e può portare quella, però veramente con questa ottica di costruire rapporti, costruire relazioni, costruire il dialogo, ovunque siamo, sulla base dei valori che condividiamo nell'Unione Europea. Grazie.
Posso prendere la parola per primo?
Prego.
Allora, Fabio, voglio con la mia, con molta umiltà, in quanto ancora studente, soprattutto adesso che c'è una professoressa nelle vicinanze, vorrei dire la mia opinione riguardo alle domande che sono state poste. Per quanto riguarda la questione atomica, ovviamente quella che è stata proposta è un'opinione che condivido personalmente, ma ovviamente il bello dell'Europa è proprio che è un luogo dove ci sono dialoghi tra paesi differenti, quindi per quanto riguarda questa questione della difesa e sull'utilizzo di queste armi, poi ognuno dovrà avere la propria opinione e le proprie ideologie da condividere, dove poi al Parlamento dovranno prendere delle decisioni. Per quanto riguarda la difesa, però, la cosa fondamentale non è soltanto appunto la questione di essere uniti come una grande potenza bellica, perché spesso quando si sente parlare di difesa molti sottolineano quanto gli stati europei presi singolarmente abbiano una capacità di spesa a livello militare che sommata è superiore o uguale anche ad altre potenze, ma bensì il fatto di un'unione di difesa come possa pesare sul piano politico, al di là di atomica o meno, l'Unione è importante per far vedere che tanti stati uniti questa volta in una difesa comune hanno la possibilità di esprimere la loro opinione tutti quanti insieme. E questo, con atomica o meno, poi decideranno loro, una grande unione di potenza, una grande spesa militare a quel punto può influire sul piano internazionale e già essere una garanzia. Almeno questo è il mio punto di vista.
Io voglio dire una cosa.
Prego, sì.
Se dovessero andare bene le elezioni, quali sono gli obiettivi prioritari oltre allo sviluppo tecnologico, che è una cosa molto importante, ma ci sono pure obiettivi in ambito di sviluppo di iniziative per giovani in questo ambito?
L'Unione Europea da sempre, insomma, dall'inizio del suo processo di integrazione, un'attenzione particolare ai giovani, poi ovviamente il rinnovo delle istituzioni favorirà un nuovo programma di una nuova Commissione Europea e quindi ci sarà un nuovo programma di governo, però portando avanti delle linee che sono quelle produttive, quelle che sono state già avviate in un certo senso, no? Poi, già adesso la rotazione della presidenza di turno dei paesi dell'Unione Europea fa sì che vi siano delle attenzioni particolari di quel paese o di quell'altro all'interno comunque di un consesso intergovernativo comune, e questo è un po' il bello, diciamo, di un'iniziativa che cresce con tutti i governi ma anche i parlamenti e i cittadini insieme, quindi sicuramente è un valore aggiunto su cui possiamo credere, secondo me.
Mi prendo alcune considerazioni che appunto detto non vi ho parlato prima di Leonardo, però qui il fulcro della questione nucleare è comunque sempre la contrapposizione tra la NATO e la Russia, perché la Cina ha pochissime armi nucleari e non sono schierate, cioè pochissime rispetto al suo territorio e alla popolazione, parliamo di 200 che sta a 300, sì, contro le migliaia, okay, del blocco NATO e chiaramente della Russia. E proprio, diciamo, la presenza di armi nucleari che fa sì che vi siano poi le guerre convenzionali come quella russo-ucraina. Perché immaginate se la NATO e gli Stati Uniti non avessero la bomba atomica, quanta influenza potrebbe avere, quanta voce in camino potrebbe avere gli Stati Uniti sull'andamento di questa guerra? Ben poca, è una cosa che ci vedremo come europei sul nostro territorio europeo, sostanzialmente, in metodi tradizionali. E quindi questo influenzerebbe tutto, i negoziati eventuali, e scenari che insomma non siamo qui. Però diciamo è un mondo completamente diverso quello delle relazioni internazionali e del modo di affrontare e risolvere i conflitti. Ok? Poi non dobbiamo dimenticare che non sempre gli operatori umani sono veramente razionali, cioè adesso noi alla fine è più razionale di quello che poteva sembrare. Però diciamo, non sappiamo bene, non andando alle elezioni militari, perché non ci interessa così tanto in fondo le elezioni militari. È vero, la potenza economica, ma l'Europa è una grande potenza economica ormai, fortissima, soprattutto dall'introduzione dell'euro, no? Quindi, e soprattutto l'arsenale nucleare non è ancora così potente negli Stati Uniti. Cioè, nell'essere europeisti, nel voler parlare dell'autonomia strategica, faccio questo tipo di considerazioni, no? Quali sono poi le forze in campo? E i giovani sarà loro, insomma, cercare di scardinare questo meccanismo. Dire che la NATO è morta, direi proprio di no, visto che si è ampliata da poco e che ne fanno parte la Turchia, il Regno Unito, no? Anche altri paesi. La difesa comune europea ci farà avere un ruolo nella NATO maggiore di quello che abbiamo adesso, molto maggiore di quello che abbiamo adesso, quindi senz'altro da questo punto di vista degli equilibri internazionali, una cosa su cui lavorare, senz'altro. Forse vuol dire qualcos'altro adesso.
Grazie.
Provo a concludere la
sì,
parte,
la parola, infatti.
Volevo rispondere al messaggio lanciato, cittadini protagonisti della nostra comunità. Quindi volevo fare un piccolo discorso di chiusura su questo, la vostra presenza qui è importante perché significa che non siete indifferenti a quello che accade. Stiamo vivendo un periodo storico veramente complicato, non ho memoria di sconvolgimenti simili a quelli attuali. Abbiamo una politica anche italiana che si è polarizzata, prima dicevano non c'è tanta differenza sinistra e destra, invece adesso siamo ben divisi con degli obiettivi ben distinti, quindi io vi invito a rendervi parte attiva dei cambiamenti che si susseguono, perché è come una storia che viene raccontata, una favola che viene sempre di più sviluppata, raccontata, e ci si appassiona a queste cose. Soprattutto andate a votare con cognizione di causa, sapendo da che parte stare, perché in democrazia possiamo essere tutto e il contrario di tutto, abbiamo la libertà per fortuna di fare qualsiasi cosa, però stiamo attenti e votiamo con coscienza. Quindi le elezioni dell'8 e del 9 giugno sono importantissime, perché bisogna dare importanza all'Europa e basta. E andare a votare.
Grazie, allora in questo invito alla partecipazione, esercizio della cittadinanza, chiudiamo questo incontro ringraziando tutti per la